Ciao.
Oddio, quella è la mia voce, questa è la mia voce in TV. È un riferimento ai Simpson. Ciao, sono Noemi, sono una donna e sono una lesbica. Ed è il motivo per cui oggi sono qui a fare il podcast. Ho deciso di non voler nascondere quello che sono, anche se per anni mi è stato richiesto di farlo. Pensavo che potesse essere facile, pensavo che potessi farlo, che potessi essere in grado di fare questa cosa qui. Ma la verità è che non ci riesco, perché non puoi nascondere quello che sei. È una cosa che mi ha detto la mia psicologa, che ringrazio, è proprio che nel momento in cui tu nascondi quello che sei ai tuoi familiari, ai tuoi amici, o anche semplicemente al lavoro, o anche con sconosciuti, potenzialmente, nascondere quello che sei vuol dire nascondere una parte di te, e nascondere una parte di te vuol dire non esprimere pienamente te stessa. E la vita è una, quindi mi chiedo perché dovrei fare una cosa del genere. Perché dovrei vivere per accontentare o per piacere agli altri e non a me stessa? Anche perché, di fondo, il problema principale, comunque è, che io mi piaccio un sacco, quindi perché non esprimere quello che sono? O non essere fieramente e orgogliosamente lesbica? E da qui il fine e l'obiettivo di questo podcast, cioè quello di esprimermi, di dire la mia, diciamo, permettermi, no, di dire quello che sento, quello che provo, quello che mi fa rabbia, quello che mi fa ridere, tutto quello che un po' mi passa per la testa, sapendo di poterlo dire, di potermi esprimere, anche perché io esisto. E in qualche modo voglio che questo, diciamo, rimanga per me come diario. Se poi questa cosa può essere utile anche ad altre persone, ben venga, così come sti cazzi. E adesso, sigla! E quello che voglio diciamo presentare oggi, quello di cui voglio parlare oggi, riguarda una cosa a me carissima ed è il Pride che si terrà sabato a Palermo. Il Pride è qualcosa che è stata molto discussa, dato che nei precedenti giorni, nelle precedenti settimane si è è stato effettuato praticamente in tutta Italia, piano piano in tutte le città italiane. In città dove era voluto, in città anche dove non era voluto, come appunto diciamo potete aver visto più o meno nei giornali. Quello che mi ha fatto rabbia e che mi ha spinto a voler fare questo podcast è il come questo Pride, come il Pride viene tuttora descritto. Cioè, il motivo per cui oggi voglio fare questo podcast è descrivere il Pride essendo all'interno, essendo dentro quella che è la comunità LGBTQIA+. Facendo capire perché lo facciamo, facendo capire perché per noi è importante. Perché una cosa che mi ha dato molto fastidio è stata leggere all'interno dei giornali come il Pride venga sempre definito una pagliacciata. E mi duole anche dirlo perché molto spesso sono i miei stessi amici, i miei stessi colleghi ad esprimersi in certi modi che in qualche modo mi triggerano. Perché quello che penso è come puoi definire una pagliacciata l'espressione di quello che sono io. Questa cosa, diciamo, vorrei che venisse approfondita proprio in funzione di questa cosa qui, perché molto spesso semplicemente non si sa. Molto spesso queste persone semplicemente non sanno perché è così. E danno molto spesso anche fiato alla bocca semplicemente perché a volte vogliono solo ferirci. E io non voglio più essere ferita. E quindi voglio anche dare comunque gli strumenti a chi semplicemente non lo sa per capire un attimino perché per noi è importante. Fondamentalmente negli anni. A partire dal 1950-60, essere omosessuale era illegale. Negli Stati Uniti era frequente che i poliziotti si recassero e facessero dei blitz all'interno dei locali gay e finissero per pestare tutti quanti, oltre che arrestarli. Nel 1969 succede una cosa che cambia un attimino la storia della comunità gay e lesbica. E della comunità LGBTQIA+. Cioè, i poliziotti si recano in un club gay di Stonewall Inn, a Manhattan. E nel momento in cui si recano lì e iniziano a pestare tutti, semplicemente la gente si ribella, anche perché la gente all'interno di quel club non era solo parte della comunità LGBTQIA+, ma era gente marginalizzata perché nera o perché drag. O semplicemente senza tetto e povera. Loro si ribellano e quindi rispondono a quelle che sono le minacce, così come l'essere picchiati, rispondono a queste minacce e a tutto ciò, con una rivolta vera e propria, che che passerà alla storia perché durerà anche nei giorni a seguire, e questo comporterà quindi un cambiamento in quella che è la storia del Pride, perché ogni anno poi da quel giorno verrà diciamo rieffettuato proprio in memoria di quella giornata lì, che è passata alla storia come come moti di Stonewall, proprio perché l'obiettivo del Pride nasce come rivoluzione e resistenza a quello che ci colpiva direttamente, ovvero l'essere picchiati e arrestati perché esistevamo. E la cosa che mi fa molto arrabbiare oggi, soprattutto in Italia, è proprio questo, che nonostante sia passato così tanto tempo, nonostante al di fuori dell'Italia ci siano tantissime stati e regioni che hanno e paesi che hanno ovviamente diciamo capito quanto fosse importante l'espressione di quella che è la comunità LGBTQIA+, e che ci ha permesso semplicemente di esistere, è un diritto che invece qui ci è negato, nonostante questa sia una democrazia. E questa cosa mi fa incazzare, perché la narrazione che si è venuta a creare in Italia ha permesso e sta permettendo che questo colpisca la mia comunità giornalmente, non solo perché malmenati per strada o offesi o derisi, ma perché quello che si continua a fare è una vera e propria sterilizzazione e persecuzione della mia comunità. Perché ultimo ma non ultimo è stato per esempio l'aver impugnato 33 atti di nascita di coppie lesbiche che attraverso la fecondazione eterologa avevano ottenuto con questo atto di nascita la possibilità di essere madri dei propri figli, e 6 anni dopo che già queste famiglie erano appunto instaurate e nate, il governo ha deciso che queste famiglie semplicemente non esistevano più. E quindi quello che mi chiedo è quanto questa cosa faccia incazzare effettivamente non solo la comunità gay e lesbica ed LGBTQIA+ tutta, ma anche le altre persone. Tutte quelle persone che in primis dovrebbero essere toccate personalmente, perché appunto hanno aderito alla fecondazione eterologa, e ancora, perché anche questo è argomento super trattato e in voga in TV, la gestazione per altri, chiamata erroneamente utero in affitto, perché questa pratica non fa altro che sbidire e offendere appunto ovviamente le donne, che vengono sempre presentate come un semplice utero che cammina e che non fa altro che partorire. Il Pride nasce come atto di resistenza, e essere un atto di resistenza vuol dire anche fare parte del Pride, andare al Pride e fare resistenza con quelli che sono i nostri corpi, perché essere numerosi al Pride vuol dire diciamo dare un messaggio, vuol dire veicolare un messaggio che è quello di dire che noi esistiamo e che abbiamo importanza, e che noi abbiamo gli stessi doveri di tutti gli altri cittadini italiani e vogliamo gli stessi diritti, perché la democrazia si valuta e si basa proprio su questa cosa qui, proprio sulla discrepanza che c'è tra quelli che sono i diritti e i doveri, è questo che la definisce. Quindi come possiamo definirci una democrazia se noi, persone della comunità LGBTQIA+, non abbiamo gli stessi diritti delle altre persone? Quello che questo governo sta facendo fondamentalmente nei nostri confronti è di togliere i diritti alla mia comunità, ma è ancora prima togliere i figli a famiglie che i figli li vogliono, oltre che obbligare famiglie, cioè le donne, a volere figli che invece non vogliono. È una cosa estremamente discussa, veicolata a seconda della necessità politica, che in questo momento sta facendo propaganda sui nostri corpi, però poi loro non pagano quelli che sono i risultati di questa propaganda qui. Ultimo caso, per esempio, quello di 2 ragazzi che si tengono per mano a Pavia e che vengono inseguiti da un uomo che vuole appunto malmenarli e che non fa altro che offenderli pubblicamente, senza che nessuno si muova o faccia qualcosa. E quello che io mi chiedo, e quello per cui io faccio questo podcast oggi, è proprio dire: perché nessuno sta facendo qualcosa? Perché nessuno fa qualcosa quando succede una cosa qui? Perché al Pride dobbiamo andare solamente noi e non vengono anche i nostri alleati o tutte quelle persone che semplicemente ritengono che questa cosa qui è sbagliata? Che non va bene, che non è possibile accettare che dall'oggi al domani una famiglia venga cancellata per il semplice fatto di voler governare quelli che sono i nostri corpi e le nostre famiglie e decidere con chi dobbiamo stare e con chi no. Come se la famiglia si potesse definire veramente, ancora come si dice, tradizionale, quando si intende l'avere una madre e un padre. Come se questo fosse un modello effettivamente reale e presente in Italia. Come se non ci fossero famiglie formate semplicemente da nonno, nonna e nipoti, o da mamma e figli, o da papà e figli, o da mamma e zie. Quante famiglie in Italia esistono che non hanno niente di tradizionale, a partire dai nostri capi di governo? tantissime. E quindi quello che non capisco è perché ci debba essere questo tipo di politicizzazione, questo tipo di retorica sbagliata che non fa altro che alimentare odio nei confronti di una comunità che non vuole far altro che essere vista per quello che è ed esistere. Noi pensiamo che questo riguardi sempre la biologia. Ci si ferma e ci si ferma tantissimo sul fatto che sia importante che tu nasca dalla madre che effettivamente ti ha concepito, come se non fosse importante in realtà quella che è la relazione. Cioè quello che importa a un bambino, quello che importerebbe a chiunque, che ovviamente diciamo non fa altro che diciamo esistere, è semplicemente di essere amato. Cioè a noi interessa semplicemente, ai bambini interessa semplicemente di essere amati. Non interessa loro che sia che siano due mamme o due papà, o una mamma soltanto o un papà soltanto ad amarlo. Al bambino, diciamo, ci sono centinaia di migliaia di studi che dimostrano come i bambini nati da una famiglia omogenitoriale non hanno nulla, nulla da togliere rispetto a educazione, sensibilità, rispetto a quelli che sono invece figli di famiglie definite tradizionali. Quello che voglio dire è che la famiglia si costruisce su quella che è la relazione, non su quella che è la biologia. E lo dimostriamo noi, lo dimostriamo tutti noi, non soltanto io. In quanto donna lesbica e figlia di coppia eterosessuale, anche perché una cosa che mi fa sempre ridere è il fatto che a noi ci venga, diciamo, ci venga detto che la paura e il rischio maggiore di avere un figlio, se è appunto figlio di coppia omogenitoriale, è che questo bambino necessariamente quindi verrà gay. Che non ha niente di necessario e niente di scientifico, anche perché io sono figlia di due genitori stupendi, una mamma e un papà. Dico quindi la famiglia tradizionale per eccellenza, che si amano da morire, ma non cambia il fatto che io sia lesbica, e invece le mie sorelle no. Quindi questa cosa non ha assolutamente senso di esistere, perché altrimenti io non dovrei essere lesbica, per esempio. Le famiglie convenzionali siamo noi, perché la convenzione è un processo sociale e in quanto tale siamo noi a definirlo, quindi non si può obbligare qualcuno ad essere ciò che non è. Non si può obbligare una famiglia ad essere tale perché con mamma e papà, e escludere una famiglia perché è presenti solamente due donne o due uomini. Anche perché, diciamo, sarebbe insensato, perché non rappresenterebbe quella che poi è la realtà, che conosciamo tutti. Perché sfido chiunque mi stia ascoltando in questo momento a dire che è esclusivamente figlio di una mamma e un papà, e che non ci siano stati in mezzo divorzi o assenza del padre o della madre anche per motivi di forza maggiore. Il fatto stesso che si dica a queste famiglie omogenitoriali che una delle due mamme non è effettivamente una vera mamma, non è effettivamente il vero genitore, comunque indirettamente sta anche dicendo ai loro figli che non sono veri figli. E questa narrazione è molto pericolosa, oltre che effettivamente sbagliata, perché anzi è questo che può ledere a questi bambini, non il fatto che abbiano due genitori. Anche perché un'altra cosa che mi fa un sacco rabbia è, per esempio, il fatto che si parli tanto della gestazione per altri in TV, ma solo in riferimento a quelle che sono le coppie omosessuali, come se tra parentesi fossero solamente le coppie omosessuali a praticare questa pratica. Cosa che non è assolutamente vera, perché il 90% delle GPA vengono praticate da famiglie appunto coppie eterosessuali. Eppure gli atti di nascita che sono stati presi in considerazione per eliminare la figura di uno dei genitori sono proprio quelli di coppie lesbiche, che tra parentesi avevano effettuato solamente la fecondazione eterologa, quindi in realtà non avevano eseguito la pratica di GPA. Allora la narrazione anche qui qual è? Quella di una persecuzione nei nostri confronti, perché se il governo ce l'avesse davvero con la GPA, se ce l'avesse davvero con la fecondazione eterologa e di come quindi i bambini vengono al mondo, dovrebbero ovviamente colpire tutte quante le famiglie, cosa che invece non fanno. Molto spesso ci viene anche dato degli egoisti, viene dato a tutte queste coppie omosessuali dell'egoista, perché una delle cose che ho letto e che mi ha fatto più arrabbiare, anche se poi sorridere, è che ci viene detto che le coppie omogenitoriali vanno ad acquistare bambini all'Eurospin. Ora, in che senso? Cioè io vado all'Eurospin sempre, ogni settimana, giuro che non ho mai visto nelle teche o negli scaffali bambini che si sceglievano in base al colore degli occhi o che venivano restituiti indietro se difettosi. Eppure questa è la narrazione che viene raccontata, quindi di che stiamo parlando? Non può essere dato dell'egoista a qualcuno perché vuole costruire una famiglia, perché ci sono tantissime donne eterosessuali che fanno parte di famiglie eterosessuali che semplicemente sono sterili. O che per una questione anche di età non possono avere figli, o per una serie di questioni che non sto qui a spiegare perché poi entrerei nell'ambito medico che invece non voglio, diciamo, approfondire in questo momento, Semplicemente vogliono costruire una famiglia e siccome non possono farlo nella maniera tradizionale, tra virgolette, accedono a queste pratiche. Ma a loro non viene dato dell'egoisti, a noi sì. Allora quello che penso è che in realtà quello che ci sta dietro è solo un sottile, e non troppo sottile, pregiudizio, oltre che effettivamente omo-lesbo-transfobia. Il Pride è resistenza, i nostri corpi sono resistenza ed esistenza, ed è per questo che invito tutti ad andare al Pride, anche se non necessariamente parte della comunità LGBTQIA+, ma solo da alleati, per dire anche a noi che in realtà non siamo soli. Una cosa per me fondamentale. Ne approfitto per salutarvi tutti, per ringraziarmi di avermi ascoltato e spero di non avere fatto troppo schifo come prima volta. Ciao!